Per portare avanti la mia carriera ho dovuto rinunciare a tante cose, a stare con i miei amici, con la mia famiglia, a fare esperienza nella vita fuori dallo sport, però più andavo avanti, più diventava naturale e meno mi pesava. Se dovessi rinascere non cambierei il mio percorso, anzi sono molto felice di come sono andate le cose e ho avuto i miei anni di svago e sono stati molto divertenti, invece dopo, quando ho messo a posto la testa, sono arrivati tanti successi che mi hanno resa la persona che sono adesso.
Il biathlon è una disciplina composta da due specialità invernali, il tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo. Quando lo guardo, vedo due specialità che sembrano separate, ma che influiscono l'una sull'altra nell'andamento della gara. Spari male? Ricevi delle penalità che ti obbligheranno a sciare più veloce. Ti affanni sciando? Sarà più complicato concentrarsi per il tiro a segno. Il biathlon mi fa venire in mente quelli che in astronomia vengono definiti sistemi binari, composti da due oggetti separati, pianeti, stelle, galassie o anche asteroidi, e magari con storie e origini molto diverse, ma che si sono ritrovati così vicini tra loro da essere tenuti insieme dalla reciproca attrazione gravitazionale. Orbitano attorno a un centro di massa comune, influenzandosi in un balletto cosmico che sembra non avere mai sosta. Sono Luca Perri, sono un astrofisico che in questa serie non vi parla di spazio, stelle e pianeti, ma di persone. Dopo una vita passata con il naso all'insù ad osservare e a farmi affascinare dall'universo, provo ora ad addentrarmi nelle profondità della mente, della storia e dei sogni di 12 atleti e atlete che hanno accettato di raccontarsi, rispondendo alle mie domande. Questo è il mio Esperimento 36. Un podcast di Red Bull con Cora Media.
Un ricordo di quando ero piccola, a cui sono particolarmente legata, è quando andavamo insieme in montagna con tutta la famiglia, con tutti i miei quattro fratelli, e anche perché questi momenti adesso sono veramente rari. La prima volta che ho praticato il biathlon era quando avevo più o meno 10 anni e mi ricordo ancora che c'erano anche i miei fratelli, che anche loro facevano il biathlon.
Devo dire che ho scoperto questa disciplina prima di Dorothea Wierer. Avevo solo 5 anni. All'epoca ero sportivo? Ovviamente no. Era il 1991 ed era appena uscito The Games Winter Challenge, un piccolo miracolo informatico che ti consentiva di praticare 7 sport invernali comodamente appollaiato su una sedia. Fra questi, appunto, il biathlon. Anche se all'epoca i pixel erano pochi, grandi e informi, mi è bastato giocarci un po' per capire le regole di base di questa specialità. In base al tipo di competizione, nel biathlon l'atleta percorre dai 6 ai 20 km sugli sci da fondo, fermandosi 2 o 4 volte al poligono di tiro e sparando con una carabina a 5 bersagli. Ogni errore al tiro corrisponde ad una penalità, o sul cronometro o con un giro su un anello da percorrere con gli sci. Una disciplina che ha proprio l'aria di essere estremamente faticosa e in cui Dorothea è una campionessa indiscussa, anche se non l'avrebbe mai detto.
Da bambino non sognavo di diventare professionista e andavo alla lezione o allenamento di biathlon per divertimento perché c'erano tanti altri bambini, mi divertivo, mi piaceva la sfida. E però mai avrei pensato che poteva diventare il mio lavoro.
Sì, lo so a cosa state pensando. Tutti questi bambini che girano sugli sci con un'arma da fuoco in mano, voi non li avete mai visti passare davanti casa. Però dovete considerare che Dorothea è cresciuta ad Anterselva, una ridente località altoatesina di poco meno di 3.000 anime, considerata il paradiso del biathlon. Fu tale Paul Zingerle a portare questo sport nel suo paese natale, all'inizio degli anni 70. Gli bastò convincere l'allenatore della nazionale italiana, che all'epoca si stava esercitando nei pressi di Vipiteno, a visitare la valle di Anterselva e lasciare che se ne innamorasse. E così, nel 1971, ecco arrivare la prima gara di biathlon di Anterselva. Da quel momento è diventato un luogo simbolo per questa disciplina. Un po' come Houston o Cape Canaveral per la NASA, o Baikonur per l'esplorazione sovietica, o casa mia per il consumo dei bignè.
Se dovessi raccontare la mia vita in massimo 2 minuti, direi che allora sono nata il 3 aprile 90 a Brunico. Sono la terza di 5 fratelli. Durante la crescita mia mamma è stata la figura fondamentale e è stato il mio punto di riferimento, anche perché lei c'era sempre, era sempre presente, visto che eravamo comunque in 5 a casa, mio papà stava sempre lavorando dalla mattina alla sera, quindi è lei che ci ha insegnato tutte le cose che so adesso, che so fare adesso. Ho iniziato a fare biathlon quando avevo circa 10 anni e poi sono andata alla scuola sportiva a Malles in Val Venosta, in Alto Adige, dove ero in un collegio e quindi era tutto perfettamente organizzato. Ho fatto lì la maturità, la ragioneria, e sono entrata a far parte nella squadra juniores quando avevo 17 anni circa. E man mano che andavo avanti facevo dei buoni risultati e quindi sono entrata poi a far parte della squadra di Coppa del Mondo.
E da lì Dorotea ha iniziato ad ottenere vari successi, o meglio, tanti successi.
Ho capito che sarei potuto diventare una biatleta forte quando ho vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo. Mi conoscono per essere brava nel biathlon, ma poche persone sanno qual è il mio talento più utile, e sarebbe di essere talmente precisa che riesco a essere veramente fastidiosa.
In difesa di Dorotea va detto che per praticare biathlon serve molta disciplina. E non mi stupisce che, quando ci si autoimpone molta disciplina, si finisca col diventare dei precisini. Immagino, io sono la persona più disorganizzata e confusionaria del mondo, quindi posso solo fare supposizioni. Forse oggi stesso dovrei andare a comprarmi degli sci di fondo e ridarmi allo sport. Sai mai che mi possa insegnare qualcosa. Alla fine, questo esperimento potrebbe essere uno stimolo per rimettermi in forma, con la mente e con il corpo. Ci pensiamo domani, dai. Ad ogni modo, mi pare che nel caso di Dorotea, quello dell'iperprecisione sia un talento tutt'altro che inutile. D'altra parte, i risultati parlano chiaro.
Il più grande risultato che ho ottenuto nella vita, sportivamente parlando, è sicuramente stato quando ho vinto il mondiale in casa ad Anterselva 2020. Invece nella vita privata è sicuramente che ho trovato una persona che mi rende veramente felice.
Nonostante il folle amore per la sua disciplina, quindi, la giornata ideale di Dorotea prevede la presenza dell'altro suo amore, accompagnata possibilmente da una bella dose di sano riposo.
La mia giornata ideale, ovviamente, quando sono a casa, senza fare allenamento, senza dover fare gare, e poter dormire, svegliarmi con calma, far colazione con la mia famiglia, con mio marito, e poi magari incontrarmi con amici e godermi magari il bel tempo, la tranquillità e andare a mangiare e un buon pranzo, eccetera.
Quando nel 1973 Gerald Carr, William Pogue e Edward Gibson si trovarono nel laboratorio spaziale per la missione Skylab 4, dovevano affrontare giornate lavorative di 16 ore. Un sacco di tempo, direte voi. Eppure non bastava mai. I compiti erano talmente tanti che a un certo punto dalla Terra chiesero loro di rinunciare al riposo dopo i pasti e ad altri momenti liberi. I tre provarono a chiedere almeno una giornata libera, ma niente. Il 28 dicembre decisero quindi di fare da sé. Spensero le comunicazioni radio e non diedero notizie per 24 ore. Diciamo che ci sono varie versioni dell'accaduto, ma spesso viene considerato il primo e finora unico sciopero nello spazio. A volte è necessario concedersi un po' di tempo per staccare, qualunque cosa tu stia facendo e dovunque tu sia, che sia nello spazio o sulle piste. Anche perché prepararsi ad una gara di biathlon non è esattamente una passeggiata, a meno che per passeggiata non intendiate una cosa del genere.
Per prepararmi a una gara importante faccio più o meno sempre le stesse cose. Alla fine abbiamo la nostra routine pre-gara dove ci alleniamo in pista della Coppa del Mondo sul percorso che facciamo poi il giorno dopo in gara. E spariamo al poligono, facciamo dei lavori intensi per abituare il corpo allo sforzo del giorno dopo. A fine allenamento vai in albergo, vai dal fisioterapista, ti fai fare il massaggio pre-gara per il giorno dopo. Poi devi pulire il fucile, devi prepararti tutte le cose per il giorno dopo, fai stretching, cerchi di rilassarti il più possibile e poi vai a dormire, anche perché il riposo è la cosa più importante.
Qualcuno, tipo il sottoscritto, collasserebbe a fine giornata. O anche prima, durante il massaggio pre-gara. O mentre pulisce il fucile, abbracciando uno strumento che sarebbe meglio non finisse mai fra le mani di una persona affetta da sindrome del dito grasso.
La notte prima di una gara è sempre un po' speciale. Faccio fatica un po' a dormire perché sono sempre molto tesa, molto agitata e forse sono un po' le aspettative mie, un po' dei fan, un po' dei tecnici, e perché vorresti fare sempre bene, vorresti fare sempre il podio, però ovviamente deve essere tutto perfetto. Quindi messo tutte queste cose insieme non è proprio sempre facile a gestire tutta questa pressione.
Proprio come gli oggetti, anche le persone, quando sono sottoposte a una pressione esterna troppo forte, reagiscono cambiando. Bisogna solo capire se lo fanno diventando più resistenti o incrinandosi irrimediabilmente.
Un momento brutto della mia vita che vorrei dimenticare sicuramente, sempre sportivamente parlando ovviamente, e il mondiale di Hochfilzen in Austria nel 2017, quando ovviamente le aspettative erano alte, io non avevo fatto nessun risultato, stavo male e ero proprio tanto sotto pressione, e era un anno dove tutta la squadra non stava bene, diciamo, per tanti motivi, e quindi uno più uno più uno alla fine stagione proprio non ne avevo più, e non è stato un periodo così bello, diciamo.
Circa un quinto del nostro corpo è composto da atomi di carbonio, e dal carbonio sottoposto ad altissime pressioni si formano i diamanti. Volevo uscirmene con una frase motivazionale da regalarvi per i social. Ok, mi è uscita male, sono stato buttato in mezzo ai lupi e non ne sono uscito capobranco, andiamo oltre. Ora che abbiamo scoperto e analizzato un po' il suo amore e il suo legame con il biathlon, proviamo a scoprire invece che rapporto ha con altre discipline, anche totalmente diverse dalla sua.
Un'altra disciplina in cui mi sarebbe piaciuto diventare brava è il calcio. Mi è sempre piaciuto la sfida, il gioco di squadra. Da bambina la cosa che mi divertiva di più era a giocare a calcio, e giocavo ore e ore a casa da solo e palleggiavo tutto il pomeriggio.
Ecco, io da piccolo ho giocato a calcio. Non ero bravo, ma non facevo neanche schifo. Tuttora gioco a calcetto e, seppur coi miei 60-70 secondi di autonomia, valgo ancora qualcosa. Ciò in cui invece ho sempre fatto pena è palleggiare. Perry è adatto al palleggio calcistico, credo, come una sequoia alla corsa a ostacoli.
Uno sport in cui sono completamente negata è il salto in alto e salto in lungo. I salti in generale. E ho scoperto che non faceva per me già quando andavo a scuola elementari, medie, che quando dovevamo fare le prove io cercavo di nascondermi per non dover saltare perché avevo paura.
E anche nei vari salti sono sempre stato negato. Da quello in alto, a quello in lungo, a quello del pasto. Ma abbiamo già avuto ospite un'atleta straordinaria nei salti, Larissa Iapichino. Non è che ogni atleta può avere tutti i talenti e tutte le qualità di questo mondo.
Una qualità che mi manca è sicuramente la pazienza. Mi piacerebbe svegliarmi domattina e essere una persona che è capace di attendere di più nelle decisioni e essere un po' più riflessiva.
Io invece, mia cara Dorotea, da grande procrastinatore, sono una persona pazientissima. Pure troppo.
L'ultima volta che ho cantato da sola non mi ricordo neanche, cioè più che altro magari davanti a mio marito per fare la stupidina eccetera, però di solito non canto perché sono veramente negata e la mia voce è orrenda.
Dorotea, hai presente i metronomi? Quelle specie di pendole al contrario che oscillando ticchettano segnalando il ritmo ai musicisti? Beh, se ne metti tanti, uno vicino all'altro, e li fai oscillare in maniera casuale e caotica, questi tenderanno spontaneamente a sincronizzarsi. Magari vale lo stesso per te e i tuoi amici stonati.
Se scoprissi che il mondo finirà stasera, sicuramente rimpiangerei di non avere detto magari alla mia famiglia di quanto li voglio bene, anche perché ci vediamo veramente poco e si parla ovviamente sempre delle cose divertenti, ma mai di quelle profonde.
Nel portare avanti questo esperimento è mio compito, tra gli altri, quello di prendere nota di eventuali risultati simili o ricorrenti. Questo sembra essere un tema ricorrente. Se il mondo stesse per finire, per molti la priorità sarebbe comunicare il loro amore alle persone care. Questo, secondo me, dice molto di chi siamo e di quali siano le nostre priorità. Fra le mille citazioni attribuite ad Albert Einstein, ce ne sono anche alcune reali. Una di queste è: le persone sono come le biciclette, riescono a mantenere l'equilibrio solo se continuano a muoversi. Ma nel muoverci continuamente per non perdere l'equilibrio, a volte ci capita di trascurare l'importanza di manifestare l'affetto che proviamo per le persone a noi care. Ed è così che, di fronte alla prospettiva della fine del tempo, sentiamo subito l'urgenza di rimediare.
Con le mie migliori amiche ho un rapporto molto speciale, anche perché, anche se non ci sentiamo per giorni, il nostro rapporto non cambia ed è proprio questo che ci lega.
Sempre a proposito di risultati simili o ricorrenti, anche la prossima risposta mi è subito suonata familiare.
Lo scherzo più divertente che mi hanno fatto era quella volta quando i miei amici mi hanno spostato la macchina e io sono andata in panico perché pensavo me l'avessero rubata, anche perché non era neanche mia. Niente, meno male che dopo qualche minuto di sclero me l'hanno riportata. È stato un lieto fine, dai.
Chi ha ascoltato le altre puntate di questo podcast avrà notato che nascondere l'auto altrui sembra essere uno scherzo abbastanza di moda. Non è, Dorotea, che tu e Alessandro Mazzara siete parte dello stesso gruppo di simpaticissimi amici? Ma parliamo ora di un altro tipo di macchina, quella del tempo. Sì, sto lavorando a un prototipo, però non posso ancora farvela provare. Oppure, chissà, l'avete già provata anni fa. Pensateci. In ogni caso, voglio sondare il terreno per capire che utilizzo ne verrà fatto. O come sia già stata utilizzata.
Se potessi tornare indietro nel tempo, mi piacerebbe confrontarmi con la campionessa di biathlon svedese, Magdalena Forsberg, anche perché lei ha vinto tutto quello che c'era da vincere.
Magdalena Forsberg è una campionessa come ne nascono poche. Ha vinto la Coppa del Mondo di biathlon non una, non due, non tre, ma sei volte consecutive. Capisco che possa essere un idolo per atleti e atlete di questa disciplina. Tornando però ai viaggi temporali, se invece fosse possibile rivivere un momento della propria vita? L'ho chiesto a tutti gli atleti e non vi ho ancora detto il mio. Lavorativamente parlando, il giorno in cui ho conosciuto Piero Angela e gli ho regalato il mio primo libro. Dal punto di vista personale, credo il giorno del mio matrimonio.
Se potessi tornare indietro e rivivere un solo momento della mia vita, senza cambiare nulla, sceglierei di rivivere il matrimonio. E anche perché sarei molto più tranquilla, perché tutte le cose tra organizzazione eccetera vadano bene.
Anche tu. Io però ero tranquillissimo quel giorno. Anzi, ero proprio felice, anche perché mi davano un sacco di cibo, ero sempre il primo ad essere servito e tutti i camerieri continuavano a chiedermi se volessi il bis. Comunque, fra matrimoni, qualche spinta sugli sci e qualche colpo di carabina, siamo arrivati alla fine di questo capitolo del mio esperimento. Come avrete capito, ho sempre un po' di angoscia quando arriva la domanda finale, quella che mi dirà se il mio esperimento si sta muovendo nella direzione giusta. Dorotea Wierer, sente di conoscere meglio se stessa dopo aver risposto alle mie domande?
Sì, ovviamente qualche domanda è stato anche abbastanza difficile, perché a tante cose non ci pensi neanche più, perché è tutto così automatico ho dovuto pensare tanto, però sono anche cose positive, così almeno ragioni di nuovo sulle cose che fai, che dovresti fare, quello che hai vissuto. Infatti ci ho messo una vita a rispondere a qualche domanda.
Beh, ma come dicevo, sono una persona paziente e devo dire che te la sei cavata alla grande. La tua precisione ha aiutato. Da parte mia, ci sto veramente prendendo gusto a immergermi nella testa di altre persone. E allora, avanti il prossimo.
Esperimento 36 è un podcast di Red Bull con Cora Media. È raccontato da me, Luca Perri, e scritto insieme ad Amedeo Berta con il supporto redazionale di Antonella Serrecchia. Le registrazioni sono di Andrea Girelli. L'editing e il sound design sono di Amedeo Berta. La producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Sara Poma e Red Bull Italia.